iniziamo questa nostra serata, è un incontro di meditazione, un Alexio, ed è anche occasione per celebrare il mercoledì delle ceneri con l'imposizione, ovviamente dopo aver ascoltato Don Paolo, che salutiamo e ringraziamo. Non è facile arrivare a Rocco, vero? Ci sono sempre delle indicazioni. E allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, prendiamo il canto Acqua siamo noi, numero 15. Sia inutile per noi, perché la conosciamo ma non la amiamo, perché la sentiamo ma non la applichiamo e ad essa non obbediamo. In questo cammino quaresimale aprici le orecchie e il cuore affinché abbracciamo le tue parole in maniera giusta e completa e sappiamo creare spazio a te, o Dio, e a quanti dovremmo accogliere come figlie e figli tuoi. Te lo chiediamo nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, che vive nei secoli dei secoli. Amen. Esponiamoci dunque all'ascolto del Vangelo con l'acclamazione.
Gloria a Dio, gloria a Dio.
Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane raccolse tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide. Ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai dato un capretto per fare festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. È parola del Signore.
Beh, innanzitutto ringrazio Don Mario per l'invito in questa comunità che ormai conosco bene, perché non sono insolito, ecco, essere presente qua. E l'incontro era nato inizialmente come occasione per presentare il libro che ho appena pubblicato per le Paoline, un libro dalla cenere la vita, E poi è nata questa idea di unire la presentazione del libro con la celebrazione delle ceneri, perché torna bene ecco, unire le cose, visto che è un libro che parla della Quaresima, parla delle ceneri anche. E allora, così semplicemente vi inquadro la tesi ecco, fondamentale del testo, del libro. Mi era stato chiesto di fare un libro sulla Quaresima e inizialmente mi ha spiazzato un po' la cosa, perché io non ho mai amato molto la Quaresima, come molte persone non amano la Quaresima, perché l'ho sempre, fin da bambino, da ragazzino, anche dopo, l'ho sempre pensata come un momento triste dell'anno. E, d'altra parte, come molto triste, molto di triste c'è nel contesto cattolico. Noi siamo stati bravissimi a listare a lutto molte delle cose della Chiesa Cattolica, della nostra fede, no? È abbastanza tristanzuola la religione cristiana, per come l'abbiamo presentata, come la viviamo. Un periodo listato a lutto. Dico sempre che all'interno del cattolicesimo la maggior parte delle cose sono obbligatorie e il resto è proibito. Quindi è difficile muoversi in questo contesto. Per non parlare delle ceneri, un momento triste che già le ceneri, c'è l'urna lì, sembra un morto che ci sia lì dentro quel vasetto di trasparente che Don Mario ha messo lì, no? Ma soprattutto con quelli, adesso spero non stasera, ma che domani non usi quella formula, ma ancora oggi abbiamo preti che usano la forma vecchia prima del concilio, che era: ricordati che sei cenere, in cenere ritornerai. Questa è la frase che accompagnava la frase, il che uno poi si tocca, perché cioè non puoi iniziare 40 giorni così con questa. Va bene, ricordati che devi morire, sì, devo morire, ma adesso fortunatamente dopo il concilio c'è l'altra frase che è: convertiti e credi nel Vangelo, già questa va già un po' meglio. Allora ho fatto così passare l'idea nel libro che la Quaresima non è un tempo listato a lutto, no? Non c'è nulla di triste nella Quaresima. Il segno delle ceneri, come è nato il segno delle ceneri? I nostri vecchi, i contadini, ci insegnavano che conservavano le ceneri lungo tutto l'inverno, quello della stufa, del camino, raccoglievano tutta la cenere per poi spargerle alla fine dell'inverno sui campi, come segno di fertilizzante, come premessa di grande fecondità. Questo era il segno delle ceneri. Quindi il significato profondo delle ceneri sulla nostra testa è proprio questo: inizia un percorso di fecondità, inizia un percorso di vita, di vitalità. Quindi non un periodo di mortificazione, ma un periodo di vivificazione. Questa è la Quaresima, queste sono le ceneri. E forse la frase migliore che uno dovrebbe usare, un prete dovrebbe usare, è: sii fecondo. Voi sapete che il primo grande comandamento di Dio nella Genesi è proprio questo: siate fecondi. Lo dice ad Adamo ed Eva, primo comandamento, primo consiglio, ecco, di Dio all'uomo. Siate fecondi non vuol dire mettere al mondo figli, la fecondità è molto di più. Quindi la Quaresima dovrebbe essere questo. Poi un altro tema che affronto è il tema del peccato. Il fotografo qui ogni volta mi mette un senso di inquietudine e di angoscia. Ecco. Bravissimo. Il secondo momento è il termine peccato. Anche il termine peccato l'abbiamo abusato, l'abbiamo violentato, l'abbiamo Perché? Perché se ci pensate un attimo, il peccato ci è sempre stato fatto passare come la trasgressione, come un qualcosa che un'infrazione, no? Cioè Dio ti dà delle norme, ti dà dei comandamenti, ti dà delle leggi, tu non riesci, tu non, alla fine non ce la fai, e cosa fai? Hai commesso peccato, quindi hai fatto un'infrazione, hai offeso Dio, sei caduto, vai a confessarti, hai l'espiazione, quindi poi hai pure il pentimento, devi pagare la pena, tutto a livello giuridico. Abbiamo ridotto il peccato a una questione giuridica. Allora io cerco di far passare ma non perché sono io, tutta una teologia che si rifà al Vangelo, che ti dice che il peccato non è questo. Il peccato non è infrazione, il peccato non è trasgressione di una norma, il peccato non offende Dio, perché non c'è un passo del Vangelo in cui si dice che il peccato offenda Dio, non c'è un passo del Vangelo in cui Gesù chiede a chi ha peccato di chiedere perdono a Dio, non c'è un passo. E invece per noi è tutto il contrario, il peccato offende Dio perché abbiamo trasgredito la sua norma, dobbiamo pentirci, dobbiamo... Tutta questa roba non c'è nel Vangelo, l'abbiamo inventata noi. Anzi, nel libro dico, il peccato con Dio non c'entra assolutamente nulla. Il peccato non ha a che fare con Dio. E c'è quella tremenda preghiera che ancora molti preti fanno recitare alla fine della confessione, ditemi se non è vero, chi non va da Don Franco ovviamente, da Don Mario, è proprio questa, l'atto di dolore. Mi Dio, mio Dio, mi pento, mi dolgo di tutto il cuore i miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, vedete, tremendo, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono, io non dovevo offenderti, perché tu sei la maestà, la sopra in cielo, come un re, quindi il peccato è un peccato di lesa maestà. Tutto questo non è evangelico, non trovate in un passo dove viene fuori questo. Il peccato che cos'è? Il peccato esiste, certo, ma il peccato, ecco, vi dico soltanto non una cosa perché ve la dico io, ma semplicemente perché a dire, cito la Gaudium Spes, che è una, cito questa, un documento della Chiesa, del Concilio Vaticano II, quindi mi tutelo, ecco, no, ho le spalle coperte a questo punto. Sentite cosa dice: il peccato è una diminuzione per l'uomo stesso, impedendogli di conseguire la propria pienezza. E questo è il peccato. Il peccato è tutto ciò che mi impedisce di compiermi come uomo e come donna. Il peccato è una diminuzione dell'essere, è un rimpicciolimento della vita. Questo è il peccato. E lì Dio non c'entra nulla. Il peccato non offende Dio, offende me. Offesa etimologicamente significa ferita, ferisce me. E il peccato non è un'offesa fatta a Dio, dice Gesù, è una ferita che noi inferiamo agli altri, feriamo gli altri. Questo è il peccato, quando li offendiamo, quando li impediamo di crescere, quando non li aiutiamo, quando non prestiamo loro cura, quando non li accogliamo, quando li impediamo di sbocciare, questo è il peccato. Il peccato non tocca Dio, il peccato tocca gli altri e quindi impedisce a me di crescere, perché noi cresciamo con le relazioni. Ecco, questa è un po' la tesi di fondo del libro. Ma perché vi ho detto queste cose? Non per vendere il libro, anche se ci sono delle copie in fondo, ma perché volevo fare un commento del Vangelo che abbiamo appena letto. Quindi adesso io vi farò un commento, veloce ovviamente, cercherò di essere veloce, un commento di questa parabola splendida, e vedrete che tutte queste cose vengono fuori, a dire che queste cose sono evangeliche, perché Gesù le ha dette, Gesù le ha fatte, Gesù le ha vissute. La parabola del cosiddetto figlio il prodigo è appunto una parabola. La parabola, Gesù parla con questi racconti che sembrano molto semplici, ma sono di una profondità impressionante, per comunicarci un qualcosa di grosso, di grande. Allora recuperiamo questa bellissima parabola che l'avete ascoltata, la conoscete bene. Perché è stata scritta, o meglio, perché Gesù racconta questa parabola? Per chi l'ha raccontata? Noi dal Vangelo lo sappiamo, l'ha raccontata per l'establishment, cioè per i farisei, gli scribi, i sacerdoti del Tempio. Cioè, tradotto, per oggi, per chi l'avrebbe scritta Gesù, questa, o l'avrebbe recitata questa parola? Per tutti quelli che pensano di salvarsi l'anima osservando leggi, precetti, comandamenti, cioè in ultima analisi per chi pensa che la religione sia ancora importante. Gli scribi e i farisei, i sacerdoti al tempo di Gesù, pensavano che osservando la legge, osservando i comandamenti, andando al tempio, sacrificando gli animali, facessero felice Dio e pensavano in questo modo di essere a posto. Gesù dice: no, non funziona così, non funziona così. La salvezza è tutta un'altra cosa. Quindi la religione non salva. Uso religione come nel senso solito, cioè la religione è questo tentativo di legarsi a Dio, rilegare, mettere insieme l'uomo con la divinità. Non ci si lega alla divinità con l'osservanza, né andando a messa, né celebrando l'Eucaristia, né dicendo rosario, e avanti così, i comandamenti, non, questo non unisce alla divinità. Dio non ti applaude perché tu fai il bravo cristiano, perché tu ce la fai a mantenere fede ai propositi della Quaresima, non perché diventi migliore. Allora, e questa è la base di questa parabola. Cioè, Gesù vuole smontare con questa parabola questa mentalità farisaica, religiosa, che tu puoi conquistarti Dio a forza delle tue belle azioni. Non è vero, perché Dio non è un premio per i buoni, perché Dio non si concede a chi ce la fa, perché Dio ha finito con Gesù di essere un commerciante. Voi sapete quell'episodio in cui Gesù va al Tempio e sbaracca tutto e manda via i commercianti dal Tempio. È questo. La religione non è un commercio. Non è perché io faccio qualcosa per Dio, Dio farà qualcosa per me. Questo non è cristianesimo. Questo è paganesimo. Io faccio qualcosa per la divinità, poi magari la divinità mi dà un po' di salute, protegge la mia famiglia. La frase tipica che viene fuori qual è? Sempre quando ci succede una disgrazia o un male diciamo: ma perché tutto questo? Perché mi merito questo con tutto quello che ho sempre fatto bene, sempre andata a messa, ho sempre celebrato i sacramenti, ho battezzato i figli e guarda cosa mi è successo. Signore, sei mica giusto, eh? Vedete questa idea della giustizia di Dio? Dio non è giusto, Guai se Dio fosse giusto. Dio non è giusto. Dio è misericordioso, che è un'altra cosa. La giustizia è dare a ciascuno ciò che si merita. Dio, fortunatamente, non dà a ciascuno ciò che si merita, perché il merito non esiste nel cristianesimo. Il merito, la meritocrazia, che è tanto importante nella nostra società, con Dio non vale. Gesù ti dice che Dio ti ama a prescindere, indipendentemente. Abbiamo dei passi bellissimi sia in Matteo che in Luca. Sei un disgraziato, Dio ti ama. Sei un delinquente, Dio ti ama lo stesso. Dio fa scendere il suo sole sui buoni e sui cattivi. Lo dice Matteo 5. E in Luca 6 dice: Dio ama i malvagi e gli ingrati. È così. Dio non fa preferenze di persona, il suo amore cade a pioggia. Capite perché ha inventato questa parabola? Infatti, cosa racconta questa parabola? Che c'è un padre ha due figli. Due è simbolo della totalità, non è uno. Due non è uno più uno, due è totalità. Dio ha dei figli, in particolare ha due figli, ha due tipologie di figli. Uno giovane che a un certo punto scappa di casa, va via di casa. L'altro sta in casa, pulito, osservante. La cosa interessante è che entrambi hanno un'idea del padre deleteria, tremenda. Uno lo considera un padrone, il maggiore che sta lavorando, l'altro lo considera un disgraziato, tanto che non può più stare in casa con lui. Chiede, questo figlio vuole lasciare la casa perché non sopporta più il padre, chiede l'eredità, non chiede i soldi, chiede l'eredità. Gli storici ci dicono che al tempo di Gesù, in queste grandi famiglie patriarcali, se tu chiedevi l'eredità, eri passibile con il padre vivo, eri passibile di morte. Cioè, chiedere l'eredità a un padre vivo voleva dire: io vorrei che tu fossi morto. L'eredità si dà, no? È il padre morto che dà l'eredità, che concede l'eredità. Questo lo chiede quando il padre è vivo. Ed è bellissimo che il padre non fa morire il figlio, poteva farlo. La legge sarebbe stata dalla sua parte: tu mi vuoi morto, ti faccio morire io. E far morire i figli a quel tempo, guardate che non ci voleva nulla. Le bambine, quando nascevano, la maggior parte venivano uccise, le bambine, perché la nascita di una bambina era una maledizione per una famiglia, tanto per dire. Non c'era il valore dei figli come pensiamo noi oggi. Comunque, questo ragazzo, questo figlio, parte, va in un paese lontano, sperpera tutto. Gesù ha una fantasia bellissima, cioè sperpera, qui ci sarebbe da dire molto, cioè cosa, la sostanza del padre, che cos'è la sostanza del padre? Non sono i soldi, ovviamente, è la vita del padre. Questo ragazzo, questo figlio ha chiesto la vita del padre. E il padre cosa fa? Dà la vita, è bellissimo. Qua sotto c'è un'idea bellissima, cioè questo padre insegna molto ai padri, ai genitori, che se tu ami, devi anche entrare nell'ottica che l'amore lascia liberi l'amato, gli amati. L'amore lascia libero sempre l'amato anche di perdersi. Questo padre sapeva che quel figlio si sarebbe perso e cosa fa? Lo lascia libero. Se tu ami una persona e non la lasci libera anche di perdersi, quello non è più amore. Si chiama dittatura del bene. Io lo tengo, pensate al rapporto genitori e figli, ma io lo tengo per il suo bene, lo tengo con me. Ma come? Questo si chiama dittatura del bene. E Dostoevskij diceva: non c'è dittatura peggiore che la dittatura del bene. Si fa molto male a volte volendo il bene. L'amore è un'altra cosa. L'amore è permettere che l'amato possa anche perdersi, perché l'amore reclama la libertà. Dove non c'è libertà, non c'è amore. Il padre lascia il figlio di andare, vai. Sei libero anche di perderti. Infatti il figlio si perde. Disperde. Qui c'è questo discorso delle prostitute, che non è banale come possiamo pensare noi. Qui c'è tutto il discorso degli idoli. Gli idoli erano considerate le prostitute, no? Quindi questo figlio ha perso il padre e si è messo in ginocchio degli idoli. Guardate che c'è qualcosa di grosso qua dietro. Il credere in un unico Dio ci preserva dalla possibilità di inginocchiarci agli idoli. Molto dell'ateismo moderno, molto dell'ateismo contemporaneo è curioso. Perché? Perché ci si stacca da Dio e ci si inginocchia, ad esempio, di fronte al denaro, alla carriera, al successo. Ci si vende per questo. Ci si rovina per questo. Ci si inginocchia come se fossero degli idoli, capite? Credere in un unico Dio ci impedisce di inginocchiarci a tutti i falsi dei. Non esiste l'ateismo, togliamoci dalla testa, non esiste l'ateismo. L'uomo è adorante, è un essere adorante, dipende chi adori, decidi tu. Questo parte, a un certo punto dice il testo, ha fame, ha una fame esistenziale, si mette al servizio di un mandriano di porci. I porci ovviamente erano animali impuri, simbolo degli idoli, anche questo, quindi questo si mette ad adorare gli idoli e a un certo punto il testo bellissimo dice rientrò in se stesso, rientrare in se stesso, qua ci sarebbe tutto un mondo da dire qua dietro, no? Cioè avere il coraggio di fermarsi e di cominciare a guardarsi dentro, a cominciare a fare un momento di vita interiore. Il problema è che noi siamo sempre fuori di noi, siamo sempre altrove, siamo sempre oltre, mai dentro di noi. Questo uomo finalmente entra dentro se stesso, probabilmente potremmo anche dire oggi, comincia a fare i conti con la propria coscienza e dice: accidenti, a casa di mio padre tutti stanno mangiando e io qui patisco la fame. Cosa faccio? Torno a casa. Occhio, qui non c'è pentimento. Questo figlio non torna perché è pentito, non c'è scritto. Questo torna, a quanto sembra, soltanto per interesse. A casa di mio padre i servi stanno mangiando, io qui sono figlio del principe, sono un principe, sono figlio del re e sto patendo la fame. Torna a casa. Quindi il pentimento, qui sarebbe anche interessante, apro una parentesi. Guardate che il pentimento nella tradizione della Chiesa viene sempre è sempre stato richiesto prima del perdono. Infatti, se voi andate a confessarvi, se il prete è ortodosso, non può darvi la penitenza, non vi può dare il perdono se non c'è pentimento. Vi chiede: ma tu sei pentito? Ma tutto sommato no. Allora, vai, non posso perdonarti. Funziona così. Prima il pentimento e poi il perdono. Ma c'è una cosa stranissima, che ogni volta che Gesù perdona qualcuno non ha mai chiesto il pentimento. Mai. Cioè, capite, chiedere il pentimento è ancora sotto condizione, ma il perdono non può essere condizionato. Il perdono è accondizionato. Dio ti perdona a prescindere. Zaccheo, ad esempio, c'è il pentimento in Zaccheo, ma dopo, perché tu ti penti dopo aver sperimentato un amore. Dopo, Zaccheo piange dopo, ma dopo che ha sperimentato l'amore, non prima. Gesù non dice: Zaccheo, senti, tu sei un disgraziato, se ti penti ti perdono. No, Zaccheo, tu sei un disgraziato, hai fatto di tutto, hai rubato, hai veramente... Io ti amo, ti perdono, ti apro al futuro. E cosa fa Zaccheo? Cambia vita, si pente. Ma il pentimento viene dopo. Dopo, non prima. Quindi questo torna a casa ed è interessantissimo il cosa fa, no? Dice: andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Il discorso di prima. Offeso te. che sei buono, non dovevo offenderti, mi dispiace, mi pento di questa cosa, anzi mi pento così tanto che tu puoi anche non considerarmi più figlio, trattami come un tuo servo. Questo è l'antico atto di dolore. Probabilmente questo figlio è andato a catechismo, anche lui ha imparato l'atto di dolore. Oggi è cambiato un pochino, ma la sostanza è la stessa, perché pensava che col padre bisognasse fare così. Infatti torna, ed è bellissima la scena, pensate alla scena, il testo dice: il padre, quando è ancora lontano, lo vide. Cosa vuol dire? Vuol dire che lo stava aspettando. Lo stava aspettando. L'amore è vero che lascia libero anche di perdersi, ma aspetta per poter accogliere il ritorno. E questo è l'amore. L'amore non abbandona, lascia andare, ma non abbandona. E l'amore è sempre abbraccio pronto ad accogliere, ad accogliere. Voi conoscete, no, quella quel famosissimo quadro che è esposto all'Ermitage di San Pietroburgo in Russia, quel famoso quadro di Rembrandt, no? Rembrandt ha dipinto questa scena, questo padre vecchio con gli occhi ciechi, consumati, è un uomo cieco. Perché cieco? Perché ha passato la vita ad aspettare il ritorno del figlio. Un amore che si consuma agli occhi nell'attesa. Bellissimo. E poi dipinge le mani del padre, uno con la mano da uomo e uno con la mano da donna, perché Dio non è uomo. Dio è padre e madre. Dio è l'amore. Dio è l'amore. Dio ha l'utero. In Giovanni 1,18, nel prologo di San Giovanni, si dice che Dio ha l'utero, colui che era nell'utero del padre, ma la CEI non può mica mettere utero, in greco c'è utero. Cosa ha messo? Ah, colui che fu nel seno, si mette seno, ma in greco c'è utero, e l'utero è femminile ovviamente, è la sede della vita della donna, bellissimo, è Dio e donna, Dio che ha un utero, fantastico. Quindi fecondo, accogliente, che mette in moto la vita, che dà la vita. Questo giovane torna e cosa fa il padre? Lo vede, o meglio lo intravede perché ormai è cieco, a forza di scrutare l'orizzonte, dice il testo, gli corse incontro. E uno dice, vabbè, cosa c'è di strano? Cosa c'è di strano? In ambito semitico non c'era un vecchio che corresse, era impensabile che un vecchio corresse. Perché? Perché non avevano mica i pantaloni come oggi, no? Avevano delle tuniche. E per correre cosa fai? Devi tirarti sulla tunica. Pensate un vecchio che si tira sulla tunica, l'avrebbe mai fatto, sarebbe svergognato davanti a tutti. Se ne sbatte, l'amore se ne sbatte del giudizio degli altri. E cosa fa? Corre, corre. È tornato il figlio. Bellissimo. Il testo dice, gli gettò le braccia al collo e poi dice, il testo dice lo baciò, ma in greco non c'è lo baciò, noi non abbiamo il superlativo di baciare, in greco c'è, dovessimo tradurlo letteralmente sarebbe lo strabaciò, gli corse incontro, gli gettò le braccia al collo e lo strabaciò. Pensate quando la mamma prende il bambino e gli dà tanti baci, lo strabaciò. Questo fa il padre. E il figlio dice, aspetta un attimo padre, io adesso devo dirti una cosa. E il padre dice, dai, ho peccato contro il cielo, contro di te, non sono degno di essere chiamato tuo figlio. Se voi leggete, il padre cosa fa? Lo blocca. Lo blocca, gli mette la mano sulla bocca e dice, ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Capite l'atto di dolore? A Dio dei nostri atti di dolore non se ne sbatte nulla, non gliene sbatte assolutamente nulla del nostro chiedere perdono a Lui. Perché chiedere perdono non è chiedere scusa. Dio non si può offendere, l'amore non si può offendere. È bellissimo, gli mette la mano sulla bocca e dice: senti, lascia perdere. Infatti lo tronca a metà, non finisce. E cosa dice il padre? Anzitutto non fa nessuna domanda. Non gli dice: senti, una vita che tu sei fuori casa, hai sperperato tutta la mia vita, ti sei comportato disgraziato, adesso vuoi tornare perché hai fame? E no, caro. Prima di tutto, al massimo ti fai una settimana di esercizi spirituali dalle suore qui vicino, Poi se ti sei convertito mi vieni a chiedere perdono, poi vediamo. E poi perché ti sei andato via? Perché l'hai fatto? Con chi l'hai fatto? Quante volte l'hai fatto? Tutte domande dei preti queste durante la confessione. Non dice nulla, non gli chiede nulla, perché l'amore non si nutre di rimorsi, cioè l'amore non si nutre del passato, l'amore non interessa il perché. L'amore guarda soltanto in avanti. Dio è un verbo declinato all'infinito, al futuro, non al passato. L'amore è un verbo declinato in avanti. Gesù è bellissimo, ogni volta che perdona, rialza le persone, le rimette in moto e dice: va, va. A me non interessa quello che hai fatto, con chi l'hai fatto, quante volte l'hai fatto, perché l'hai fatto, ma cosa ti è successo, ma cosa ti è... Pensate a tutti gli incontri di Gesù con i peccatori. Mai. L'amore non guarda al passato. E dice ai servi, è curioso, siamo nella casa del padre e ha soltanto servi intorno. Doveva avere figli, doveva avere. Ha solo servi. Capite perché il padre si comporta così? Perché vuole mostrare a questo figlio la sua stoffa. È come se dicesse: adesso ti dimostro io di che stoffa sono fatto, dell'amore di che stoffa hai fatto. Portate l'abito più bello, dice. Che tra l'altro in greco non c'è l'abito più bello, c'è l'abito primo. Portate l'abito primo. Prima di che? È l'abito di Adamo. Capite? Portate l'abito che vestì Adamo all'inizio, come per dire: oggi tu sei rinato, oggi tu sei stato rimesso al mondo perché sei tornato a casa e io ti accolgo come amante, come padre. Capite cosa fa l'amore? Ristabilisce l'origine, fa rinascere. L'amore è fecondo. L'amore non cazza, non giudica, non condanna, non stronca, non manda all'inferno. L'amore apre soltanto al futuro. Portate l'abito più bello, l'abito primo, tu sei l'Adamo, tu sei rinato oggi. E poi dice una cosa bellissima, dice: portate l'anello. L'anello, perché l'anello? Nell'antichità i figli del re, i principi, andavano in giro per il regno con un anello, come fosse stata una carta di credito. E cosa facevano? Facevano le compere. Mettevano sulla cera il sigillo per dire: io appartengo a questa casata, paga la mia casata. Vi ricordate all'inizio che il figlio chiede tutte le sostanze? Adesso ha nuovamente una carta di credito, a dire che l'amore del padre non si esaurisce. Ha dato tutto e adesso dà ancora tutto. L'amore non si esaurisce. L'amore di un padre, l'amore di un genitore, se è un amore vero, anche quando il figlio ha perso tutto, tu hai ancora amore per quel figlio. Non dice: adesso basta. L'amore non dice mai: adesso basta. E Dio non potrà mai dire: adesso basta. Pensate, quante volte devo perdonare? Chiede Pietro. E Gesù dice: 70 volte 7, dice Gesù. Cioè, infinite volte. Se lo chiede a Pietro vuol dire che il Padre Dio farà altrettanto, no? Cioè, non può chiedere al figlio quello che lui non fa. L'amore non potrà mai dire: adesso basta. E poi gli fa portare i calzari. Al tempo di Gesù, chi andava a scalzo soltanto i servi. Quindi vuol dire che ha ristabilito questo figlio come principe, come figlio, non come servo. L'amore accoglie, ristabilisce. Per andare alla fine, facciamo entrare in scena l'altro figlio. Dov'era l'altro figlio? Era, dice il testo, nei campi a lavorare. Interessante. Ma a lavorare che? Di che lavoro si tratta? L'uomo religioso. L'uomo religioso, il pio, è quello che cerca di fare tutto per benino, osservare tutti i precetti, tutti i comandamenti per far contento il padre, come fosse un padrone. Questo è un servo. Infatti sta lavorando per osservare, sapete quanti erano i precetti nella tradizione ebraica? 613 precetti da osservare. Bisogna farsi un mazzo così per osservarli tutti. 613, precisamente 365 negativi: non fare questo, non toccare questo, non guardare questo, non fare, no, 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 no. 365, uno al giorno. Il resto, 248 positive: devi fare questo, devi osservare questo, devi dire questo. Perché 248? Perché si pensava allora che le ossa dell'uomo fossero 248, come per dire, vuoi stare in piedi, devi osservare 648 precetti. 613 precetti, no? È impressionante. E questo era, stava lavorando. Perché stava lavorando? Perché pensava che più era bravo, più ce la faceva, i propositi. Penso che molti di voi oggi abbiano fatto dei propositi, no? Non mangio il dolce, guardo un po' meno Facebook, guardo un po' meno, no? Una volta faceva queste, non Facebook, ma c'erano i dolci che andavano per la maggiore, no? Ecco i propositi, perché? Ma se io ce la faccio, Dio darà qualcosa a me, eh? Vedete, infatti il figlio dice, se io ce la faccio, il padre mi darà qualcosa. Infatti dice, ma io è una vita che ti servo, padre, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa. E vedete, io ti ho fatto tanto per te, ma almeno un capretto, cioè almeno qualcosa. Questa è la perversione della religione, fare qualcosa perché Dio ci dia qualcosa in cambio. Ma per chi abbiamo preso Dio? Un commerciante? Ed è bellissimo che questo, tragico, non bellissimo, questo figlio torna, chiede al servo, ma cos'è tutta questa musica, questa festa? Come per dire, ma è possibile che nella casa di Dio ci sia la festa? Vedete, dicevo prima, il cristianesimo lì stato a lutto. Quando nelle nostre comunità cristiane c'è un po' di festa, un po' di allegria, c'è da stare... Ma cosa sta succedendo? Ma non va mica tanto bene, che ci sia tutta questa... Un po' di tristezza ci deve essere, un po' di grigio, E il figlio il servo dice, ma guarda, è tornato tuo fratello, quel disgraziato è tornato, tuo padre fa festa per quello lì, con quello che ha combinato, ma è fuori. Ma chi è mio padre? Fare festa per un delinquente? Sì, perché Dio fa festa, Dio, capite, l'amore accoglie, abbraccia, e questo è il che importa all'amore. Riabbracciare i figli indipendentemente. È lì che sta la stoffa del padre, mostrare di che stoffa è fatto lui, l'amore che accoglie a prescindere, che non guarda cosa è fatto, che non rinfaccia il passato, non interessa con chi sei stato, cosa hai combinato. Ma questa cosa al figlio maggiore non importa. Si incavola come una belva. Ci sono tanti passi in cui questa cosa torna. Pensate, vi ricordate la parabola dei vignaioli, no? Che escono a tutte le ore, c'è quello che va alle 5 del mattino, sta fino alla sera a farci un mazzo così nella vigna, poi c'è quello che esce alle 5 del pomeriggio e lavora un'ora e tutti prendono un denaro. E quelli dell'alba dicono: ma come? Tratti me, che io del lavoro dell'alba, come quello delle 5 del pomeriggio? Oh! E il padre dice, il padrone dice, cioè l'amore, faccio mica torto, io amo anche te e amo anche lui. Capite cosa c'è fuori? Noi ci portiamo dentro la concezione del merito, vedete? Io che cerco di fare sempre il buono, di osservare sempre, perché vengo trattato come un delinquente, come il ladro, come il carcerato, come la prostituta? Ma è così, mettiamoci il cuore in pace. Perché quando tu sei amato e basta. E l'amore ti fa sbocciare, ti fa... Ma... E infatti il figlio non vuole entrare alla festa, dice: no, io non ci sto, io con questo Dio non ci sto. E Gesù direbbe oggi a noi: non ti va, volete andarvene anche voi? Il mio padre è questo, la logica del padre è questa, l'amore che abbraccia tutto e tutti, indipendentemente, quando torna. Cioè, allora che cos'è la confessione a questo punto? Non è dire la lista della spesa, capite? Perché a Dio abbiamo visto non interessa quello che abbiamo fatto, non abbiamo fatto, quante volte l'abbiamo fatto, no? La confessione, questo tornare a casa e godere dell'abbraccio di un amore che ti permette di ricominciare a vivere dopo che ti sei ferito fuori della casa. Il peccato ci ferisce, il peccato ci schiaccia a terra, il peccato ci impedisce di diventare donne e uomini completi. La confessione dovrebbe essere questo abbraccio, di questo balsamo, di questo amore che scende su di te, ti impregna, ti inzuppa e ti apre al futuro, ti fa ricominciare a vivere, ti fa ricominciare a camminare, a ricostruirti. Questa è la confessione, questo è l'amore del Padre. Questo. Dio rimette in moto la vita, tutte le vite, anche le più schifose, anche le più... quelle che sono cadute all'inferno, non importa. Cadi in questo abbraccio e ricomincia, perché Dio non vuole figli puliti, Dio vuole figli che si sentono finalmente amati per giungere alla pienezza. La parabola si conclude dicendo: non si capisce, è ricominciata la festa? Non si dice, e la parabola finisce così, tronca, tutti fuori. Il padre, il figlio osservante, il delinquente. Forse è bene che sia una parabola aperta, perché a dirci, forse a suggerirci, forse, che fino a quando il padre non avrà in casa tutti i suoi figli, ma proprio tutti i suoi figli, la festa non può ricominciare.
Se gentilmente Don Claudio viene a dare una mano per l'imposizione delle ceneri, usiamo poi la formula sì fecondo. Tanto meditiamo questa preghiera e poi durante la processione facciamo due file e ritorniamo all'esterno cantando poi Ubi Caritas sottovoce. Signore, concedimi il silenzio, non quello che mi rende prigioniero di me stesso, ma quello che mi libera e mi apre spazi nuovi, non quello del corpo, stremato dai paradisi artificiali, ma quello dell'anima che respira in vista del tuo regno, non il silenzio della paura degli altri e del mondo, ma quello che mi fa sentire vicino ad ogni uomo e ad ogni creatura, non quello dell'egoismo freddo, indifferente ed altero, ma quello tenace che fortifica e purifica la tenerezza del cuore. Non il silenzio dell'assenza vuota, del monologo solitario, ma quello dell'incontro e dell'intimità con te. Non il silenzio degli esclusi, dei senza voce, ma quello che nutre la forza delle genti che insorgono. Non il silenzio dell'uomo che rimugina i suoi insuccessi, ma quello di chi riflette per scoprirne le cause. Non il silenzio della notte disperata, ma quello che attende la luce dell'aurora, della speranza. Non il silenzio del rancore, dell'odio, della vendetta, ma quello della quiete e del perdono. Non il silenzio dell'uomo che ascolta solo se stesso, ma quello del cuore che ascolta il mormorio del tuo spirito. Non il silenzio pervaso da troppe domande senza risposta, ma quello dello stupore dell'adorazione. Non il silenzio dell'oblio, delle tombe, della morte, ma quello carico delle energie della risurrezione, nell'attesa una nuova via nella tua luce. Abbiamo bisogno di segni nella vita. I segni ci rimandano a dei significati profondi. Allora quello che abbiamo ascoltato questa sera da Don Paolo, teniamolo come messaggio unito a questo gesto che andremo a compiere. Sì, fecondo, si può anche rispondere a e ritornare al posto. di concludere, permettete che a nome vostro ringrazio l'amico Don Paolo per le parole così vere, così graffianti in senso positivo che ci ha donato. Avremo modo di rimeditare. Tra l'altro, fra qualche giorno ci sarà sul sito non soltanto le serate precedenti, eravamo un po' in ritardo, ma anche questa, se uno volesse riascoltare, perché i concetti e le sollecitazioni sono state tante, quindi vale la pena proprio nell'arco della Quaresima di riascoltare e rivivere. Come è nostro solito, ringraziando, diamo anche un dono, pensiero a Don Paolo. Lui è un esperto di spiritualità, quindi diamo un livello un pochino elevato rispetto ad altri testi. L'imitazione di Cristo, se quella di Gesù, di Leonardo Boff, non so se lo conosci, quello insieme. Grazie. A questo. Con il prossimo incontro martedì 19 marzo alle ore 21 con Don Antonio Ruccia, un teologo che viene da Bari e che ha scritto sulle orme di Don Tonino Bello perché lo ha conosciuto personalmente, quindi viene a raccontarci un po' quello che sta sperimentando a livello di parrocchia, no? A livello proprio di pastorale nella sua parrocchia, tenendo conto dell'impronta data da Don Tonino Bello. Ci autofinanziamo noi, ma quello che troviamo nel cestino lo diamo interamente ai poveri. Quindi ringrazio anche Don Claudio, che ha vissuto con noi questa esperienza molto, molto bella. Poi, tra l'altro, ringrazio per la vostra partecipazione così numerosa. Certamente avremo modo di proseguire il cammino verso la Pasqua, no? Con dentro questo spirito, no? Che anima e deve animare la nostra vita personale e comunitaria. Facciamo questo canto, concludendo, ci alziamo in piedi, numero 175.
Yeah.
grande benevolenza di Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Buon rientro a casa, buonanotte e pure buona Quaresima. Grazie di cuore.